Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMO Academy, il canale podcast di SMO dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. Negli ultimi anni, la sfida a chi arriva primo su Google per le ricerche che il nostro potenziale cliente digita è sempre più complessa perché all'intenzionalità della ricerca si è aggiunta la ricerca di brand di cui fidarsi e affidarsi. In questo workshop vedremo insieme quali passi dobbiamo fare per portare a casa più traffico organico possibile. Il workshop è a cura di Luca Alberigo. Buon ascolto.
Bentrovati. Qualcuno forse potrebbe essere qui perché si aspettava Giulia Bezzi, che purtroppo all'ultimo secondo ha avuto un contrattempo e mi ha chiesto di sostituirla. Spero di non farvela rimpiangere. Mi presento, io sono Luca Alberigo, mi occupo di digital marketing insieme alla mia azienda da ormai quasi una ventina d'anni e nello specifico sono digital strategist. Quindi insieme al team del GBS Group, l'azienda di cui sono uno dei soci, seguiamo e curiamo lo sviluppo di progetti di digital marketing. Cosa vuol dire? Significa che clienti che hanno un business da sviluppare online si rivolgono alla nostra agenzia in cerca di un supporto, di un partner che li possa supportare, aiutare a sviluppare questa attività. Solo per capire bene il pubblico, quante web agency ci sono tra il pubblico? C'è qualcuno, qualche collega, qualche professionista? C'è invece qualcuno, ok, grazie, c'è invece qualcuno che ha un sito e che ha come obiettivo ricavare delle opportunità dal web, soprattutto rispetto ai nuovi trend che insomma stiamo registrando negli ultimi tempi. Quindi oggi parleremo di content strategy, ma in maniera più semplice. È un workshop molto breve, quindi cerchiamo di tenerla abbastanza sul divulgativo. Se poi ci fossero invece delle domande verso il fondo, sarò ben lieto di rispondere. Allora, partiamo subito. Il titolo è Ricavare il meglio dal traffico per cercare di attirare opportunità verso la nostra azienda e verso la nostra attività di business. Mi alzo. Ok, mi sentite? Sì. Quindi il primo tema è che innanzitutto le persone utilizzano ancora nel 2022 il canale web, internet, per trovare, ricercare e trovare informazioni acquisiti che hanno nella testa, quindi risolvere dei dubbi e dare delle risposte alle proprie domande. E nel farlo, gli strumenti che vengono utilizzati principalmente, io parlo al plurale di motori di ricerca, così come il report di quest'anno di We Are Social, ma in realtà sappiamo benissimo che in Italia di fatto Google, il motore di ricerca Google, è il primo motore di scoperta che viene utilizzato da l'80% degli utenti. Quindi oggi le persone, ancora oggi, utilizzano internet e nello specifico partono da motori di ricerca per trovare informazioni e risposte alle loro curiosità. E quindi cerchiamo di raffinare un pochettino quali sono queste ricerche. Innanzitutto, noi professionisti dividiamo le tipologie di intenti di ricerca in due categorie principali. Da una parte abbiamo le ricerche correlate al brand, quindi qualcuno che fa il nostro nome e lo utilizza come chiave di ricerca attraverso attraverso Google. E invece in generale ci sono le ricerche non correlate al brand, quindi le cosiddette query not branded, cioè ricerche che non menzionano il nome di un'azienda. Sono entrambe opportunità di scoperta che devono necessariamente essere analizzate e presidiate correttamente nel momento in cui ci si spinge, ci si espone online e ci si vuole far trovare dai nostri potenziali clienti. Ovviamente le chiavi di ricerca correlate ad un brand tipicamente sono quelle che performano meglio. Cosa vuol dire performano? Che se qualcuno cerca su Google Luca Alberigo è facile che stia effettivamente cercando me e di conseguenza il tasso di clic su quell'elenco di risultati sarà molto alto, perché l'intento che viene espresso dal pubblico è di ricercare effettivamente quel nome di azienda e accedere ad uno dei suoi asset, al sito web o all'e-commerce. E quindi ovviamente l'algoritmo in generale, come funziona Google, è nell'ottica dell'ottimizzazione di questa cosa. Quindi quando viene rilevato un intento di ricerca correlato ad un nome di azienda, un nome personale, che comunque restituisce dei risultati pertinenti, questi risultati vengono posti molto in alto nella pagina di risultati di ricerca, in modo tale che quel risultato sia così, come viene definito, prominente, quindi ottenga una posizione molto alta nella classifica dei risultati che vengono proposti. Qui vi portiamo un caso e vorrei, insomma, cercare di capire anche se siete interattivi. Quindi se facciamo una ricerca, come calcolare l'impronta ecologica, come vedete vengono esposti una serie di risultati. Voi, posto che riusciate a leggere sullo schermo, su quale risultato cliccereste? Il primo è particolarmente evidente, il secondo è particolarmente noto. Perché? Perché mi porta su un sito che reca un nome che è assolutamente riconosciuto e riconoscibile, quindi è già autorevole nel momento in cui viene proposto da Google un risultato in questo senso. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che il WWF è già noto, è già posizionato nella testa del nostro utente, che di conseguenza tenderà a riconoscere tra i risultati questo nome WWF e cliccherà per accedere e andare a verificare quali siano le informazioni che il WWF vuole condividere con l'utenza. E ovviamente da questo punto di vista noi non possiamo fare altro che andare a registrare una forte autorevolezza. Questa è una schermata di un tool che noi professionisti utilizziamo per calcolare la visibilità. Qualcuno riconosce lo strumento che abbiamo utilizzato? Ok, SEMrush, ok, benissimo. Quindi da questo punto di vista il sito WWF è molto noto al motore di ricerca e di conseguenza riceverà parecchio traffico in questo senso. Questo traffico viene generato, ovvio, dall'attività istituzionale dell'associazione, dell'azienda, della società no profit, ma anche attraverso il presidio di tutti i touch point disponibili. Quindi abbiamo un posizionamento su Facebook, su Instagram, abbiamo il nostro canale YouTube e così via. E ovviamente questa cosa qua, questo presidio di notorietà, passa anche attraverso una strategia di pubblicazione di notorietà che viene sviluppata attraverso i media tradizionali. Quindi non ci dobbiamo scordare, anche se sono il primo a portare nelle aziende il concetto di digital transformation, oggi i media tradizionali sono ancora molto ben posizionati e sono ancora molto importanti all'interno di qualsiasi tipo di strategia che possa essere sviluppata per portare a casa dei risultati. Però prima nel listing dei risultati vi ho fatto vedere che c'era un risultato anche più in alto, Giulia Bezzi, e noi di conseguenza siamo tra i promotori di un'associazione no profit di Women Empowerment che si chiama Le Rosa, e che viene sviluppata la strategia di contenuti, quindi ci sono diverse autrici che tutti i giorni condividono il loro sapere, le loro conoscenze, le loro competenze tecniche attraverso il nostro asset editoriale per sviluppare contenuti che siano correlati e pertinenti rispetto al piano editoriale che vogliamo portare avanti. Quindi di conseguenza, nel momento in cui vado a ricercare come calcolare l'impronta ecologica di un'azienda o comunque di qualsiasi tipo di attività, sicuramente il sito WWF è molto autorevole e ben posizionato per i motivi che abbiamo visto sopra, ma la qualità dei contenuti che andiamo a sviluppare rispetto a qualcosa che vi faccio vedere tra un secondo ha un impatto tecnologico che porterà Google a proporre il nostro risultato molto in alto nella pagina dei risultati di ricerca. Si chiama snippet zero. Adesso volevo evitare il termine tecnico, però quando riusciamo a superare il primo posizionamento con addirittura un estratto dal contenuto della pagina di destinazione, in qualche modo Google ci sta attribuendo il massimo dell'autorevolezza e quindi ci propone addirittura sopra al contenuto, al link, al sito che ritiene più autorevole a livello algoritmico. Perché? Perché bisogna lavorare per perseguire fondamentalmente tre obiettivi principali. Farsi riconoscere, quindi lavorare sul branding, perché le ricerche brand avvengono nel momento in cui il nostro nome, il nome della nostra azienda o comunque chi siamo diventa sufficientemente autorevole e noto nella testa del nostro pubblico di riferimento e quindi inizieranno a ricercarci online. Farci scoprire, e da questo punto di vista tutte le attività correlate alla costruzione e alla pubblicazione di contenuti è fondamentale per poter permettere al motore di ricerca, a tutti i segnali off-site di farci trovare e poi farci chiamare. In qualche modo lavorare semplicemente per ottenere visibilità oggi potrebbe essere inutilmente dispendioso sia sul piano economico che sul piano energetico, quindi avere comunque degli obiettivi di conversione e quindi di business o comunque voler ottenere dei risultati dalle nostre azioni è fondamentale. Questo è un funnel tipico, okay? un classico customer journey che riprenderò qualche volta in questa presentazione. Sicuramente un primo canale di scoperta, come dicevo prima, sono i media tradizionali, quindi il fatto che noi comunque comunichiamo non tanto in maniera autoriferita attraverso i nostri canali proprietari, ma lavorando anche su posizionamenti esterni, ci può aiutare a generare due cose fondamentalmente: notorietà e quello che poi vedremo tra poco sono segnali esterni che portano beneficio ai nostri link e al nostro sito. I magazine, grandi blog esperti di settore ci possono aiutare da questo punto di vista per costruire dei contenuti che in ottemperanza, utilizzo un termine molto istituzionale, quasi burocratico, contenuti che oggi, linee guida che oggi sono invece molto importanti per quanto riguarda Google e per il modo che Google ha di determinare se un contenuto è autorevole oppure no. Quindi da una parte abbiamo un segnale tecnico: se noi riusciamo ad acquisire visibilità attraverso posizionamenti esterni al nostro sito che magari inseriscano un link, che magari inseriscano una menzione verso il nome della nostra azienda, abbiamo già ottenuto un primo risultato tecnico che potete vedere in questo grafico, ovvero nel tempo quel link lì inizierà a produrre visibilità e opportunità per generare traffico verso l'interno. Dall'altra parte, attraverso la strutturazione di ulteriori contenuti informativi che vadano a rispondere alle domande che possono essere nella testa del nostro pubblico di riferimento, otteniamo anche un posizionamento che è quello che vi ho fatto vedere prima, cioè lo snippet zero, un'attestazione di forte autorevolezza che oggi nel 2022, se qualcuno è un po' appassionato di SEO saprà che tutto quello che ho detto fino a questo momento è abbastanza noto per gli addetti al settore. Quello che invece sta cambiando molto e molto velocemente è il modello di attribuzione di autorevolezza che Google oggi, in presenza di una forte quantità di segnali, di contenuti da metabolizzare e da analizzare, oggi attribuisce fondamentalmente tre parametri al valore del nostro contenuto. Il primo è sicuramente avvalersi di autori che siano esperti della materia che trattano. Arriviamo da anni in cui i blog venivano farciti di contenuti che di fatto erano dei tagli e cuci di altri articoli presi online, scopiazzati e a volte senza neanche una forte rielaborazione linguistica, tantomeno la possibilità di costruire del nuovo valore che in qualche modo possa trasmettersi al pubblico di riferimento. Questo è andato bene finché l'algoritmo del motore di ricerca lavorava ancora con logiche primitive. Nell'evoluzione tecnologica che accelera sempre di più, oggi è in grado di andare a determinare tutta una serie di segnali. Questi segnali sono un acronimo, vengono rappresentati come un acronimo, IT, EAT, che vuol dire esperienza. L'autore deve essere riconoscibile come esperto del settore della materia che tratta. Autorevolezza, i segnali di interazione devono essere positivi, e affidabilità, vuol dire che comunque nel momento in cui viene pubblicato con il mio nome un contenuto, per determinare la posizione di quel contenuto all'interno della pagina dei risultati di ricerca di Google non basterà più la quantità di keyword presenti all'interno del testo, non basterà più la lunghezza del testo, ma servirà anche una reputazione che dovrà essere messa a favore e unita al contenuto che vado a pubblicare. Immaginatevi tutte le ricerche in campo medico e sul tema della salute personale, il fatto che una content farm, un'azienda che con 3 euro mi dai consigli sul diabete, ovviamente merita una penalizzazione di visibilità rispetto invece a chi, medico, professionista, esercita una legittima attività di divulgazione di informazioni e quindi di conseguenza dà delle informazioni e in cambio le firma e quindi in qualche modo se ne assume la responsabilità. Queste guideline non sono un'operazione di reverse engineering, come si suol dire. Google ogni anno aggiorna le linee guida con cui tratta i contenuti e che in qualche modo vengono trasmesse a tutto il mondo dei webmaster, dei content creator, dei blogger, di tutti coloro che in qualche modo vogliono ottenere visibilità dai posizionamenti che ottengono sul motore di ricerca, e quindi fornisce il libretto di istruzioni. Il libretto di istruzioni passa attraverso quello che vi ho fatto vedere sino a questo momento, ovvero ufficialmente Google ci dice che oggi è necessario non soltanto avere un buon contenuto che sul piano linguistico performi bene, ma è necessario che qualcuno sia riconoscibile, sufficientemente autorevole e se ne assuma la responsabilità oltre che la paternità. La reputazione di un sito web si basa sull'esperienza di utenti reali. Cosa vuol dire? Che insieme al contenuto, insieme all'autorevolezza che il firmatario di quel contenuto in qualche modo trasmette al sito, al contenuto stesso, è necessario che poi vengano rilevati dei segnali passivi appunto di autorevolezza. Cosa vuol dire? Se qualcuno accede al sito, legge, quindi c'è una visita molto approfondita, c'è un tempo di permanenza lungo, ci sono delle operazioni di condivisione di quel contenuto attraverso altri canali social o comunque attraverso il copia e incolla dell'URL, tutti questi segnali vengono tecnicamente oggi rilevati e servono a dire che quel contenuto lì, che è ben scritto, è firmato da una persona degna di reputazione e di affidabilità, ma in più chi lo legge lo trova anche utile, tanto da condividerlo attraverso diversi altri canali di traffico. Quindi noi abbiamo visto, facciamoci conoscere attraverso punti di contatto esterni, sviluppiamo una content strategy che sia basata sia sui contenuti, quindi sul piano editoriale, sulla scrittura, sulla profondità e sulla capacità di esaurire un determinato argomento, ma anche sull'autorevolezza di chi scrive. Ora abbiamo il tema di tutta la parte di sito web. È sufficiente nel 2022 immaginare che un e-commerce possa incassare tanto denaro quindi performare molto bene sul piano del business semplicemente attraverso una strutturazione solida e affidabile di contenuti, la risposta che vi do è no, perché oggi la complessità, ci ho scritto un libro sul tema, è diventata sfidante, e quindi immaginare di poter ottenere dei risultati semplicemente basando tutto quanto su un unico canale di traffico, in questo caso vi sto parlando della SEO e della centralità che lo sviluppo dei contenuti ha ancora oggi, è molto importante, ma non è sufficiente, perché oggi tante cose sul piano tecnico vengono fatte bene da tanti altri concorrenti che possono magari insidiare il nostro mercato. Quindi oggi è fondamentale, prima ancora di attivare qualsiasi operatività in qualsiasi direzione, attivare prima una ricerca molto approfondita, un'analisi molto approfondita del mercato di riferimento. Io vi ho portato un esempio di uno dei nostri audit che abbiamo sviluppato per alcuni nostri clienti. Non c'è la formula buona per tutto, ogni volta in base al mercato, in base alle tipologie, in base alle complessità di un determinato di una determinata attività imprenditoriale, ci sono alcuni aspetti che devono essere approfonditi specificamente. Questo è un esempio, è un estratto che vi porto. Vi parlo di un nostro cliente, si chiama Elo Vriccio, vedo qualche riccio in sala, quindi potrebbe essere utile approfondire poi la tematica. È un'azienda che è posizionata molto verticalmente sul mercato, in un mercato molto complesso e competitivo, e hanno trovato un elemento di differenziazione, quindi un posizionamento che li identifica molto bene, come conosce molto bene, grazie, mi fa volare molto bene qui a Milano, perfetto. Quindi questa azienda ci ha chiesto, un'azienda che comunque già era posizionata sul mercato, già faceva dei numeri interessanti, ci ha chiesto, insomma, come si chiede normalmente a nuovi partner, di porre una serie di bandierine, degli obiettivi che in qualche modo in un arco di tempo che fosse condiviso potessero essere portati a terra. Noi abbiamo ovviamente fatto un'analisi molto approfondita di tutto ciò che era stato fatto sino a quel momento e dei risultati conseguiti, e abbiamo definito una serie di goal che abbiamo messo nero su bianco e presentati poi al cliente. Il posizionamento, quindi tutta l'analisi del benchmark per andare a individuare quali sono i punti di forza di un brand rispetto non tanto all'immagine che ognuno ha di se stesso, che è uno dei pericoli che si corre quotidianamente, perché è un bias cognitivo. Oggi, se ognuno di voi dovesse definire se stesso sul piano professionale, probabilmente non darebbe una definizione oggettiva di questo posizionamento, e anche quando si tenta di essere oggettivi e razionali, il rischio è di non mettersi sufficientemente in relazione con i concorrenti e quindi far emergere gli elementi differenzianti che invece nella testa della clientela sono molto chiari: vado da Tizio perché è così e non vado da Caio perché è cos'ha, ok? Quindi uno degli aspetti fondamentali da andare a mettere a fuoco prima ancora di attivarsi operativamente e di capire chi siamo, cosa facciamo e cosa ci differenzia rispetto ai nostri concorrenti. Definire una serie di operation che devono essere portate a terra, tra cui anche la strategia di contenuti da sviluppare attraverso il blog, ma non solo. Abbiamo appena terminato una campagna di recruiting di micro e nano influencer, abbiamo raccolto 15.000 contatti da questa operazione, che sono stati sbobinati e verranno reingaggiati nei prossimi mesi per generare nuovi contenuti che in qualche modo insistano su questo brand. Quindi non c'entra nulla da questo punto di vista la SEO, ma sicuramente è un segnale indiretto che porterà beneficio al progetto in generale. E quindi, per andare a concludere questo funnel, abbiamo generato passaparola, abbiamo distribuito il nostro nome attraverso canali diversi oltre ai nostri proprietari, abbiamo lavorato sui nostri canali andando a generare fiducia nei confronti di chi atterra su una delle nostre pagine e cerca delle indicazioni precise, abbiamo cercato di espandere il più possibile il posizionamento in modo da allargare la forbice e portare a casa dei risultati concreti che poi vi farò vedere, per arrivare a ragionare sul blog. Blog che io da quando faccio web, quindi da più di 20 anni, il concetto di blog è cambiato, è digitalmente cambiato, tecnicamente cambiato, ma di fatto così come le newsletter performa ancora molto bene se fatto con cognizione di causa. Vi dicevo prima che oggi i contenuti tagli e cuci fatti da chissà chi non performano più, mentre invece è sicuramente un canale molto importante e autorevole per generare fiducia nei confronti di un pubblico che ricerca delle informazioni. Vi ho portato un case che non abbiamo gestito noi, ma giusto per farvi capire con dei numeri molto grandi qual è l'impatto che si può avere. Oggi quali sono i canali principali per ricercare online informazioni su un brand? Da questo punto di vista il 60% quasi passa attraverso il motore di ricerca. Presidio fondamentale, vi porto il case analizzato esternamente di Zooplus, che come vedete ha 755.000 keyword organiche nell'indice di Google. Tante sono cosiddette transazionali, cioè io cerco il cibo del cane, il cibo del gatto, magari di una marca specifica, e tra i primi risultati mi viene restituito Zooplus. Ma il blog in questo posizionamento, come vedete, impatta quasi per il 50%, quindi vuol dire che tutta la strategia di contenuti, i consigli, come far convivere due cuccioli in casa, come far convivere un gatto con un cane, come insegnare al gatto a non fare la pipì sul letto, eccetera, eccetera. Tutte queste domande, più l'autorevolezza del contenitore che le distribuisce, fanno sì che questo canale qua oggi performi quasi per il 50% del suo posizionamento complessivo. Ritornando a noi, vi ho portato qualche risultato. Non abbiamo ancora concluso il primo anno di attività con I Love Riccio. Abbiamo lavorato all'accremente, dire poco. Abbiamo generato attraverso una serie di implementazioni tecniche, perché comunque la parte tecnica non l'ho approfondita perché sarebbe stata mortale, però l'aspetto tecnico, quindi la velocità di un sito, il modo in cui vengono restituite le informazioni al motore di ricerca e anche tutta la parte di costruzione delle alberature, eccetera, è fondamentale. Fatto bene, ha generato un incremento di più di un terzo del traffico in ingresso. Il 32% arriva da Google e il 30% di questo traffico si è trasformato in clienti, nuovi clienti che prima non compravano e adesso comprano. L'abbiamo fatto solo attraverso Google? No, perché attraverso dei touch point, quindi dei punti di contatto in cui il nostro cliente dialoga anche con la sua base di utenti che magari non comprano ancora, non sono ancora stati in uno degli atelier, però vogliono informarsi, vogliono sapere, perché ho imparato in questo anno di attività che chi ha i ricci viaggia è una categoria a parte, non vuole che quella capigliatura venga toccata da chiunque, deve potersi fidare. Già in generale bisogna fidarsi di chi tratta le nostre acconciature. Chi ha i capelli ricci, dal mosso all'afro, ha qualche preoccupazione in più, perché ha paura di non ricevere un trattamento adeguato alle sue aspettative. Quindi attraverso un posizionamento tipicamente su Facebook e su Instagram abbiamo più che raddoppiato, quella purtroppo è sbagliata, quella percentuale, siamo a più 106%, il numero di iscritti del gruppo delle amiche di I Love Riccio, se casomai non fosse già iscritta, perfetto. Quindi noi quest'anno abbiamo lavorato per cercare di aumentare la forbice di conoscenza di questo brand nella testa di un pubblico che fino all'anno scorso non lo conosceva. Abbiamo quasi quadruplicato il numero di iscritti alla newsletter. Tutte le settimane mandiamo informazioni, curiosità nel mondo del capello riccio, di come prendersene cura, e abbiamo migliorato l'efficientamento anche dei risultati di performance sull'advertising. Io ho terminato, sono andato un po' veloce, ma spero di essere stato abbastanza chiaro per tutti quanti. sarebbe quasi commovente se qualcuno avesse qualche domanda o se ci fosse qualche tema da approfondire velocemente o comunque nel limite delle mie possibilità. Prego. Ok, traduco, ormai l'ha fatta. Il signore in seconda fila mi chiedeva quanto è importante investire budget su uno dei canali, in questo caso Google AdWords, per poter avere dei ritorni in termini di performance, quindi di vendite, è fondamentale. Di visibilità, ok, esatto. Questo è uno dei temi che rendono complessa l'analisi di tutte le relazioni che ci sono tra i vari canali online. È fondamentale capire che indirettamente investire su advertising basato su delle chiavi di ricerca oggi è fondamentale, un po' perché ci dà la possibilità di ottenere dei risultati molto velocemente e quindi poter scalare sui risultati che otteniamo, un po' perché giustamente Google, che a differenza delle no profit fa profit attraverso la raccolta pubblicitaria, oggi anche essere primi in classifica per un risultato organico significa in alcune nicchie competitive essere comunque il quarto o quinto risultato tra i risultati che vengono listati in una pagina. Quindi il fatto semplice di acquistare quel posizionamento, il primo in classifica, e poter ottenere il posizionamento più alto, che normalmente vale il 34% dei click di tutti i risultati che ci sono in una pagina, già mi fa capire che quel presidio lì è fondamentale. Acquisto del traffico che riesco a canalizzare andando, facendolo atterrare sulle pagine che voglio in qualche modo sponsorizzare. Quindi è l'unico punto in cui in teoria si può manipolare questo flusso di traffico all'interno del nostro e-commerce in questo caso. Dopodiché, oggi ci sono tanti competitor che sulla coda lunga, tanti concorrenti o comunque tanti giocatori sulla coda lunga dei mesi di lockdown hanno aumentato pesantemente gli investimenti nel digitale e quindi oggi tutta la spesa pubblicitaria che dobbiamo mettere a budget tendenzialmente salirà e quindi come riflesso, come considerazione indiretta rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, lavorare sulla strategia di contenuti organici, quindi allargare la forbice di chi può trovarci, è doppiamente strategico. Uno, perché migliora le performance delle nostre campagne pubblicitarie, e due, perché ci consente di acquistare del traffico anche dove non ci sono degli inserzionisti che stanno spendendo del denaro per comprare il nostro posizionamento. Ho risposto? Grazie.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!